Signore è grande, ci ha riempito il cuore con la sua parola, ricordando le sue virtù, la sua grandezza, e adesso vogliamo appunto ascoltare la sua parola ancora una volta per mettere in pratica quello che lui ha da dire per noi. E così vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani 10. Oggi studieremo, mediteremo i versetti da 5 a 10. Mentre prendete questo brano, penso che tutti quanti noi ci ricordiamo che già la scorsa settimana abbiamo cominciato a studiare questi versetti, e ti ricorderai che questi versetti appartengono a una sezione che si conclude alla fine del capitolo 10. In cui Paolo tratta il tema dell'amore e della misericordiosa bontà di Dio verso Israele. Questo è il tema di questi versetti, e vuole dimostrare che il rifiuto del Messia da parte del popolo non infrange le promesse di Dio, promesse che Dio aveva fatte loro nell'Antico Testamento. Dio ha smesso di amarli a causa del loro peccato. In altre parole, Paolo sta dichiarando l'assoluta responsabilità della maggior parte del popolo di Israele per aver rifiutato la salvezza che Dio aveva offerto loro tramite il Messia. E Paolo ha iniziato al capitolo 9, versetto 30, a descrivere i motivi per cui Israele è stato incredulo nei confronti del Vangelo. Ci ha detto già due cose fondamentali. E cioè che Israele ha fallito spiritualmente perché cercava la giustizia tramite l'ubbidienza della legge, versetti 30 e 33 del capitolo 9, ma soprattutto perché non aveva conoscenza di Dio, versetti da 1 a 4 del capitolo 10. Il loro orgoglio li aveva spinti ad abbassare lo standard di santità di Dio in modo da pensare che era effettivamente possibile soddisfarlo. Come? Con le loro opere, con i loro riti, rituali. E tutto questo a dispetto del loro peccato. Quindi questo ha determinato il loro fallimento perché, come dice Paolo al versetto 4 del capitolo 10, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Questa è l'affermazione chiave di tutto il brano, potremmo dire, il ponte che ci proietta nel capitolo 10, versetti da 5 a 21. Infatti l'atteggiamento amorevole di Dio, misericordioso e benevolo nei confronti di Israele, è stato dimostrato quando Cristo ha provveduto per loro la salvezza. Per questo Dio non ha colpe per il loro rifiuto. E quindi la prima conseguenza di questa giustizia che è provveduta da Cristo a favore del peccatore riguarda il fatto che la salvezza, abbiamo visto la scorsa settimana, è accessibile. È accessibile ad ogni peccatore che viene a Dio con fede. Quindi questo è il tema dei versetti da 5 a 10 che vogliamo adesso andare a leggere. Quindi Romani 10, versetti da 5 a 10. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così. Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo è farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso. Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Fino a qui. Quindi, in questi cinque versetti, Paolo espone tre verità che dimostrano che il Vangelo è un messaggio accessibile alla portata di tutti, che anche i bambini possono ricevere, possono credere e comprendere. E la volta scorsa abbiamo preso tutto il tempo del messaggio per comprendere la prima e fondamentale verità, cioè quella riguardante il fatto che Dio possiede una giustizia inaccessibile al peccatore. Dio ha una giustizia inaccessibile. E abbiamo visto che questa verità è fondamentale per comprendere effettivamente il Vangelo e per comprendere l'amore di Dio. Paolo ha scritto, infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla fede. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Noi possediamo una giustizia inadeguata per salvarci tramite le nostre opere, i nostri sforzi. È impossibile che la legge salvi perché non siamo in grado di soddisfarla perfettamente come la legge esige. Ma la legge ci mostra le sue esigenze per ricordarci che cosa? Che noi siamo dei peccatori. Siamo dei peccatori e per spingerci a desiderare di ricevere grazie da Dio e ad accogliere appunto un mediatore che si frapponga tra noi peccatori e Dio Santo. E così, dopo averci presentato la giustizia inaccessibile, al versetto 5 Paolo ci mostra come la salvezza che Dio ha provveduta è possibile solamente grazie a Cristo. Grazie a Cristo. Ed è accessibile all'uomo solamente mediante la fede. In questi versetti Paolo sviluppa i temi che sono presenti proprio al versetto 4. E quali sono? Cristo, giustificazione e fede. Questi sono i tre temi che sono presenti al versetto 4 e che ora Paolo andrà a sviluppare. E lo fa mostrandoci come la giustizia che Cristo ha provveduto può essere nostra tramite la fede in Lui. Quindi, come stiamo vedendo negli studi delle case, vedendo Romani, la giustizia, la giustificazione è appunto il filo conduttore della lettera. La giustificazione dipende in tutto e per tutto solamente da quello che Cristo ha fatto. In Romani 3, 21 a 22 Paolo scrive: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. L'uomo non può fare nulla per meritarla, ma può riceverla per la fede. Quindi la fede è necessaria per ricevere la giustizia di Cristo. L'opera di Cristo è il centro della salvezza di Dio che ha provveduto e chiunque vuole ricevere la salvezza deve necessariamente guardare a Cristo e credere che ciò che Lui ha fatto è sufficiente per dargli giustizia. Quindi la fede, la vera fede che salva, guarda sempre a Cristo. E noi ci ricordiamo che Paolo, in Romani 4:3, parla della fede di Abramo. Lui dice lì che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Paolo sta dicendo che Abramo fu salvato perché ebbe fede nelle promesse di Dio. Comprese che Dio era fedele e potente tanto da mantenere ciò che aveva promesso. Ma la sua fede guardava avanti. Guardava avanti al momento in cui Dio avrebbe mantenuto appunto la promessa che aveva fatto. In Giovanni 8,56 è detto: Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno. E l'ha visto e se n'è rallegrato. Abramo attese il giorno in cui Cristo doveva venire e lo ha visto. Come? Con gli occhi della fede, perché credette alle promesse di Dio. Quindi la fede salvifica guarda sempre alla realizzazione delle promesse di Dio. Abramo guardava in avanti, al momento in cui queste promesse si sarebbero realizzate. Al tempo attuale, oggi, noi guardiamo indietro, quando? Al momento in cui queste promesse si sono effettivamente adempiute mediante la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi il contenuto della fede è sempre uguale, non è diversa tra Abramo e noi, è solamente il modo in cui la prospettiva che cambia. Ma tutti quanti, quelli che hanno fede, guardano a Cristo. E in Romani 5,1 Paolo dichiara che giustificati dunque per fede, oggi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi al presente chi crede ha pace con Dio, una posizione, in virtù della giustificazione che è avvenuta per sola fede, nel solo Cristo. Cristo è quindi al centro della salvezza di Dio e per essere salvati bisogna credere in ciò che Lui ha fatto. Quindi Paolo ha sempre descritto questa relazione appunto tra Cristo, giustificazione e fede. Però ora nel nostro brano approfondisce ulteriormente questa relazione mostrando in che modo la fede effettivamente si appropria della giustizia di Cristo. Ci parla proprio del momento in cui noi facciamo nostra la giustizia di Cristo, appunto sulla base di ciò che Lui stesso ha fatto per il peccatore. In altre parole, Paolo ci mostra come Israele poteva essere salvato e quindi di conseguenza come oggi le persone possono giungere anche loro alla salvezza, come noi siamo giunti alla salvezza. Come possono afferrare questa salvezza che Dio ha reso accessibile ai peccatori. E così ai versetti 6 a 8 mostra la seconda verità che dimostra quanto il Vangelo sia un messaggio accessibile per noi. E dopo averci presentato al versetto 5 quindi la giustizia inaccessibile, adesso in questi versetti ci propone e ci presenta la giustizia possibile. La giustizia possibile. Rileggiamo i versetti. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Quindi la legge non presenta solamente la giustizia inaccessibile, ma anche la giustizia possibile. Possibile solamente grazie a ciò che Cristo ha fatto. Questo è il punto. Lui ha annullato la distanza che c'è tra Dio e l'uomo. Con la venuta, Cristo ha annullato la distanza che tra il cielo e la terra e con la sua morte ha vinto l'abisso, l'inferno che ci teneva legati. E così in questi versetti Paolo cita appunto due brani dell'Antico Testamento, precisamente Deuteronomio 9,4 e Deuteronomio 30, i versetti da 12 a 14, due passi distinti ma che lui unisce insieme, come Paolo è abituato a fare. Quindi un brano che è preso all'inizio del libro di Deuteronomio e un brano che è preso quasi alla fine del libro di Deuteronomio e che quindi, guardate, Paolo ispirato dallo Spirito Santo, racchiudono il tema di questo libro. Il tema di questo libro. Quindi se vuoi sapere di cosa parla il libro di Deuteronomio, qui Paolo ce ne dà una sintesi. Ce ne dà una sintesi. Il libro del Deuteronomio dichiara che la fede è solo la fede. È la risposta del cuore alla grazia di Dio, alla grazia di Dio e all'opera che Lui ha compiuto tramite Cristo. Dio non cerca un'obbedienza esteriore, piuttosto cerca un'obbedienza che proviene da un cuore che riceve la grazia tramite la fede. Quindi questa doveva essere la risposta del popolo alla grazia di Dio. Cercherò di mostrarvelo brevemente. Iniziamo proprio dal capitolo 9, versetti 4 a 6, proprio dove c'è il primo riferimento. Andiamo per un momento in Deuteronomio, versetti da 4 a 6. Leggiamo. Quando il Signore, il tuo Dio, avrà scacciato le nazioni davanti a te, non dire nel tuo cuore... Ecco qui l'affermazione. È per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore. Ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Quindi noterai con me che questo passo è molto affine a quello che Paolo sta dicendo nel nostro brano di Romani. Infatti ci ricorda che Israele non è stato scelto e messo nella terra di Canaan perché possedeva una propria giustizia. È un popolo dal collo duro. Al contrario, per tre volte Dio gli ricorda che non possiede né giustizia né rettitudine di cuore. Appunto, un popolo dal collo duro. Quindi questa è un'immagine per indicare quanto il popolo fosse testardo e fosse ribelle e disubbidiente a Dio. Quindi Israele non era differente dalle altre nazioni. Non era differente dalle nazioni che stava per scacciare. Anche lui, il popolo, meritava... Avrebbe meritato lo stesso trattamento, ma Dio non lo giudica, ma lo fa entrare nella terra promessa. Perché? Perché la risposta è per la grazia di Dio, per pura grazia. Dio non tratta Israele come le altre nazioni. Non c'entra niente il comportamento. Quindi questa grazia immeritata che Israele aveva sperimentato doveva portare a cosa? Il popolo all'ubbidienza. E vai al capitolo 10, versetto 12. E Dio parla e dice: e ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema, versetto 12, sì, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie e che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene, ma soltanto i tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi dopo di loro, fra tutti i popoli, ancora vediamo la grazia, scelse la loro discendenza, cioè voi come oggi si vede. E poi gli dice questo: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. Quindi cosa richiede Dio al popolo? Quale deve essere la risposta, la grazia che lui ha donato al popolo? Ubbidienza. Gli dice: temi Dio, ubbidisci in tutte le sue vie e amalo e servilo con tutto te stesso. Tutto questo doveva provenire non da un'obbedienza esteriore, ma da un cuore circonciso, come ha detto Dio alla fine. Che significa? Che significa avere un cuore circonciso? È un modo per indicare un cuore purificato, trasformato e liberato dal peccato. Israele doveva convertirsi come le altre nazioni. Significa che Israele, appunto, per servire Dio doveva ravvedersi di vero cuore e confessare il suo peccato e abbandonarlo. Quindi l'ubbidienza che Dio cercava nel popolo proveniva solamente da un cuore convertito. E tu noterai che anche questo è il senso proprio del nostro brano, di quello che Paolo sta dicendo in Romani 10. Israele ha fallito e non ha accolto il Messia perché? Perché non ha compreso di avere una giustizia inadeguata e perché non ha aperto il suo cuore a Dio. Non avevano un cuore circonciso. Erano impegnati a vivere un'obbedienza esteriore, ma senza fede. Cari, tutto questo ci ricorda che è possibile ubbidire esteriormente a Dio, a certe regole che facciamo abitudinariamente, ma non essere salvati. Non essere stati circoncisi di cuore, perché questa obbedienza non proviene appunto da un cuore che è trasformato dalla grazia di Dio. È possibile fare tante cose religiose, ma non farle per Dio, ma solamente per noi stessi, per innalzare il nostro orgoglio e far vedere quanto noi siamo bravi davanti agli altri. E così arriviamo al capitolo 30, cioè il capitolo dove è contenuta la seconda citazione del nostro brano. E qui ancora è ribadito questo concetto della grazia e della risposta del cuore di Israele. Qui al capitolo 30, dopo aver ricordato e ricapitolato le esigenze del patto della legge, dopo aver ricordato le conseguenze dell'ubbidienza e della disubbidienza al patto, Mosè parla dell'opera futura. Cioè di quel giorno in cui Dio, che cosa avrebbe fatto? Il versetto 6, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua e così tu viva. Quindi questa è la promessa di Deuteronomio. Sarebbe venuto un tempo in cui Dio stesso avrebbe fatto in modo di circoncidere il cuore del popolo. In questo modo il popolo avrebbe risposto. Come? Come? Con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Certamente dobbiamo dire che questo si realizzerà completamente nel futuro, durante il millennio. Tema che sarà trattato da Paolo al capitolo 11, il momento in cui tutto Israele tornerà con cuore pentito a Dio. Ma quest'opera è già iniziata grazie all'inaugurazione del nuovo patto che Gesù, appunto, ha inaugurato con il suo sangue. Geremia 31:31 ci ricorda proprio questo. Dio dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese di Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore, ma Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro. Ecco la circoncisione del cuore. La scriverò sul tuo cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ecco l'opera che il Signore avrebbe fatto nel momento in cui avrebbe inaugurato il nuovo patto. E quindi tutto questo ancora una volta ci parla della grazia di Dio. Dio ha provveduto la giustizia, ed essa è accessibile quando il peccatore risponde con fede a tale offerta di grazia. L'ubbidienza, ascoltatemi bene, non porta nessun peccatore alla salvezza, ma la salvezza porta tutti i peccatori all'ubbidienza, perché questo è il patto che Dio ha fatto nel sangue di Gesù. E così arriviamo ai versetti di Deuteronomio 30, versetti 12 a 14, che Paolo riprende in Romani. Rileggiamoli da Romani. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. E poi tra parentesi, queste sono parole di Paolo, questo è farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso, ancora tra parentesi parole di Paolo, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Quindi, tranne le parole tra parentesi, Paolo riprende per intero la citazione di Mosè, aggiungendo dei suoi commenti. E cosa sta affermando Paolo, riprendendo appunto le parole di Mosè? Sta dicendo che non dobbiamo pensare di dover salire in cielo, di dover scendere nell'abisso per rispondere alla grazia, per essere salvati. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, innanzitutto, perché questo sarebbe impossibile. Dio non richiede cose impossibili per rispondere alla sua grazia. Ed questo effettivamente era quello che purtroppo stavano facendo gli ebrei. Appunto cercavano una salvezza impossibile perché era basata sui loro meriti. Avevano costruito una serie di regole per tentare di arrivare fino al cielo. Ma cosa dice? Tutto inutile, tutto inutile. E oggi questa è la stessa cosa che fanno milioni, milioni di persone, cioè quello di cercare di essere salvate. Pensano che possono salvarsi se compiono qualche impresa per lui. Voglio dire, persone salgono delle scale, no? Lo vediamo qui a Roma, pensando che questo possa garantire il perdono dei peccati, affrontano viaggi estenuanti per passare sotto una porta, pensando che Dio sia contento solamente perché fanno quello. C'è gente che cammina per chilometri per andare ad adorare una statua o una reliquia. Ma Dio non chiede queste cose perché sono inutili. Non salvano nessuno, non tolgono il problema del peccato. E così nei suoi commenti Paolo ci dice qualcosa di importante. Cioè che facendo così, tentando di fare ciò che è possibile per te, tu stai negando l'opera di Cristo. Paolo dice tra le parentesi: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo dal cielo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Appunto, nega l'opera di Cristo. La religione delle opere nega ciò che Cristo ha fatto. Ecco perché tutte le religioni, anche quelle cristiane, che promuovono una salvezza per opere, sono malvagie e apostate. perché con le loro richieste non solo chiedono ciò che è impossibile ai loro fedeli, ingannandoli, ma perché rinnega con i fatti e con le parole il sacrificio di Gesù. Nega in particolar modo quello che dice Paolo, la sua incarnazione e la sua risurrezione. Quindi la giustizia che viene dalla fede non dice queste cose. La vera fede si basa esclusivamente su ciò che Cristo ha fatto e non nega nulla delle verità, come l'incarnazione e la risurrezione. Ma cosa dice al versetto 8? La parola è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Che cos'è la parola? È la verità che mi porta a conoscere Dio. È la verità che mi porta alla giustizia, quella giustizia che mi preserva dall'ira di Dio e alla mia portata. Giustizia che è alla mia portata, perché appunto Cristo si è incarnato ed è morto ed è risorto. Se dipendesse da me sarebbe impossibile, se dipendesse da voi sarebbe impossibile per voi, ma poiché dipende da Dio questa giustizia è possibile e accessibile. Questa è la parola della fede che annunziamo. Cari fratelli, noi stiamo annunciando una parola, una verità che è accessibile alle persone. Stai smettendo di testimoniare del Vangelo, forse perché pensi che questo Vangelo è qualcosa di misterioso per loro, di non comprensibile per loro, che non ha attinenza alle loro vite. Paolo invece predicava il Vangelo perché era convinto che questo Vangelo è accessibile alle persone, trasforma le vite delle persone, le cambia, cambia la loro mente, il loro modo di pensare e di agire. Quindi Paolo predicava con passione la verità, perché sapeva che poteva essere compresa con semplicità. Ora questo ci porta alla terza verità, che dimostra quanto la salvezza sia accessibile e alla portata di chiunque. Quindi Paolo al versetto 5 ci ha mostrato la giustizia inaccessibile, a versetti 6 a 8 ci ha mostrato la giustizia possibile, ora ai versetti da 9 a 10 ci parla della giustizia fruibile, che tutti quanti possono godere. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Cari fratelli, questi sono due versetti importantissimi, importantissimi, perché qui Paolo ci sta effettivamente dicendo come possiamo essere salvati, come le persone possono essere salvate. La salvezza, per essere accessibile, deve essere definita chiaramente, in modo che possa essere creduta chiaramente e proclamata chiaramente. Dio non si prende gioco del peccatore, non provvede qualcosa che di accessibile e poi glielo nasconde dicendo adesso vediamo se lo riesci a trovare, ad arrivarci. Per questo, oltre ad aver provveduto una salvezza accessibile, Paolo adesso chiarisce il modo in cui poterla raggiungere e godere per l'eternità. Paolo ci spiega cos'è la fede e quali sono i suoi effetti per chi crede. Per prima cosa Paolo dice al versetto 9: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ora qui brevemente diciamo che non è la sequenza giusta. La sequenza giusta è al versetto 10. Prima si crede e poi si fa confessione del Signore, dei peccati, appunto del Signore. Paolo sta continuando a commentare il Deuteronomio, perché così sta mettendo nella stessa sequenza, perché c'è la bocca e il cuore. parole importanti, e quindi sta mettendo in relazione a questi due elementi, potremmo dire, bocca e cuore, due verbi che sono quello di confessare e di credere. Quindi Paolo sta seguendo e commentando quello che Mosè ha detto per poi dirci come, qual è la sequenza giusta. Quindi per obiettività continuiamo secondo la sequenza che Paolo ci mette al versetto 9. Confessare Cristo come Signore. Cosa significa? Il verbo confessare deriva dal greco omologheo. Significa dire la stessa cosa con qualcuno. È tradotto nella Bibbia con parole come acconsentire, riconoscere, confessare oppure professare. Quindi indica un dichiarare, una dichiarazione dove si riconosce che qualcosa o qualcuno è conforme a ciò che si è affermato essere. Noi siamo d'accordo con quell'affermazione. In questo caso la fede che salva confessa, dichiara cosa? Gesù come Signore. E sappiamo che la parola Signore deriva dal greco kurios, che era la parola che serviva a tradurre la Bibbia dall'ebraico al greco. E quindi quando veniva usata nell'Antico Testamento si riferiva sempre a Dio, e quando viene usata nel Nuovo si riferisce a Cristo come Dio. Ma qui Paolo sta affermando qualcosa di molto più profondo. Non è semplicemente un invito alla confessione di Gesù quale Dio, piuttosto è un invito a confessare Gesù come Signore della propria vita. Infatti possiamo credere che Gesù è Dio senza essere salvati, senza che questa verità ci tocchi minimamente. Molti credono che Gesù è Dio, ma continuano a vivere le loro vite nel peccato, continuano a decidere loro cosa è giusto e cosa è sbagliato, senza quindi sottomettere la loro vita a Cristo. E la scorsa settimana ti ricorderai che abbiamo visto questo incontro tra Gesù e questo giovane ricco, dove questo giovane gli chiedeva: cosa devo fare per avere vita eterna? E Gesù gli ha detto: osserva i comandamenti. E lui doveva riconoscere il proprio peccato, ma lui non riconosce il peccato, e che cosa gli dice? Quali? E Gesù gli disse, dopo che lui ha detto tutte queste cose, le osservate, Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Questo non è un ordine strano del Signore, come se potessimo guadagnare la vita eterna vendendo tutti i nostri averi, ma Gesù qui tocca il problema di quella persona. Qual era? Il problema che lui amava il denaro più del prossimo, più di Dio, e non era disposto a seguire per questo Cristo. Infatti al versetto 22 dice: ma il giovane, udita questa parola, se ne andò. Come? Desiderava avere vita eterna e se n'è andato perché aveva molti beni. E perché se ne andò? Perché non volle sottomettere la sua vita a Cristo. Perché c'era qualcosa che regnava nel suo cuore che era più importante di Dio e di Cristo e del seguire Cristo. Ascolta bene. Non è possibile desiderare di essere salvati senza desiderare di sottomettere interamente la propria vita a Cristo. E l'esempio di questo giovane, di questo tale, dimostra che non basta. La Bibbia ci informa che Dio ha fatto Signore Cristo, questo Gesù, che noi abbiamo crocifisso, Atti 2. Cristo è il Signore! E confessarlo come tale significa semplicemente essere d'accordo con questa affermazione. e vivere di conseguenza in sottomissione a Lui. Quindi la salvezza entra quando il peccatore decide di donare tutto se stesso a Cristo, affinché Egli sia il Signore della sua vita. Nello stesso modo, la salvezza è dimostrata in una vita ubbidiente a Cristo. Ricordatevi che Dio salva per creare un popolo ubbidiente e sottomesso a suo Figlio. In Romani 7,4 leggiamo così: fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per fare cosa? Per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. In Romani 14, versetti 6 a 9 dice: nessuno di noi infatti vive per se stesso. Tu non vivi più per te stesso se sei credente. E nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Perché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Quindi la salvezza implica non solo l'abbandono del peccato, ma il fatto che deponiamo tutto quello che fa parte di noi, le nostre mete, le nostre aspirazioni, i nostri piaceri, ai Suoi piedi, affinché Lui guidi la nostra vita. Naturalmente non subito chiamiamo tutte le implicazioni di questa affermazione, ma il credente desidera sottomettere la propria vita a Cristo e lo desidera fare sempre di più, perché questa è l'opera dello Spirito Santo in lui. Quindi confessare Cristo come Signore e poi credere con il cuore che Dio l'ha risuscitato. Quindi la fede è qualcosa di molto chiaro che può essere compreso e accettato. Paolo ci sta dicendo che per essere salvati dobbiamo credere che Dio ha risuscitato Cristo dai morti. Quindi la fede è basata, si basa su un evento storico. E ci sono, sappiamo, tante persone che si dichiarano cristiani, ma che non credono effettivamente che la risurrezione sia un evento storico. E dobbiamo ammettere, sulla base della parola di Dio, che non sono credenti, o sono credenti confusi. Infatti, in 1 Corinzi 15, versetti da 16 a 19, Paolo parla così: se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato, e se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, vuota, esteriore. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Parole dure, ma vere, vere. Quindi la fede crede a un evento storico, evento che è la risurrezione. Ma anche qui Paolo va oltre a quello che noi possiamo pensare, non si ferma solamente all'evento storico, ma credere nella risurrezione significa qualcosa di più. Infatti, anche i cattolici, possiamo ammettere anche qui, testimoni di Geova, credono alla risurrezione, eppure non per questo sono salvati. Quindi credere all'evento storico non è sufficiente. Anche i capi sacerdoti avevano conoscenza del fatto storico della risurrezione. Quando le guardie del sepolcro sono andate da loro e hanno raccontato come è avvenuta la cosa, loro che cosa hanno fatto? Non si sono convertiti, anzi i loro cuori sono stati ancora più induriti e erano ancora più ribelli. Gli uomini hanno ricordato la Pasqua, ma questa verità della resurrezione di Cristo non tocca le loro vite. Non tocca le loro vite. In Romani 1,3 Paolo dice che Gesù Il Vangelo riguarda il figlio nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità. Mediante cosa? La resurrezione dai morti. Dio ha dichiarato Gesù suo figlio. La resurrezione dimostra che Gesù è il figlio e che quindi tutto quello che lui ha detto, tutto quello che lui ha fatto era vero, vero, e che Dio ha accettato quella morte perché lui è l'agnello che toglie il peccato del mondo. Quindi credere che Dio ha risuscitato dai morti Cristo ha un valore molto più grande della semplice affermazione. Dicendo questo, noi stiamo affermando di credere nell'incarnazione, di credere che Dio ha mantenuto le promesse, che Cristo è Dio, che ha vinto la morte e ha subito l'ira sua, e tutto questo, cosa? A causa del mio peccato. La giustizia, dice Romani 4:24, è messa in conto per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, e poi dice, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Questo è il punto. Questa è la fede che salva. Crede con tutto il cuore che Cristo è morto, è risorto per i miei peccati. Per i miei peccati, per i nostri peccati. E confessa con la propria bocca pubblicamente che Cristo è il Signore, sottomettendo la propria vita a Lui. E il versetto 10 ci parla solamente delle conseguenze della fede. Questa fede è accessibile appunto perché solamente per merito della grazia di Dio. Con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Se tu credi a ciò che Dio ha fatto tramite Cristo, la promessa è che tu sei salvato, sei giustificato. Tu possiedi, come abbiamo sentito nella presidenza, la giustizia di Cristo. Dio ha circonciso e circonciderà il tuo cuore, secondo la promessa del nuovo patto. E non ti vedrà appunto più come un empio peccatore, ma con la giustizia di suo figlio. Ma non possiamo concludere questo messaggio senza ricordarci che il Signore ci ha salvati per fare la sua volontà in questo mondo. L'abbiamo visto nell'esempio di Israele. Quindi la domanda è, Dio ti ha salvato? Dio ti ha trasformato, ti ha liberato dalle conseguenze del peccato, dal giudizio del peccato, allora ubbidisci alla sua parola. Questa è l'esortazione per noi oggi, questa mattina. Cammina nelle sue vie sottomesso, amalo e servilo con tutto te stesso, con tutte le tue forze e con tutta la tua anima. E preghiamo che lo Spirito Santo diriga i nostri cuori a credere in Cristo e ad amarlo con tutto il cuore. Preghiamo. Signore, ti vogliamo onorarti, vogliamo innalzarti, renderti gloria perché comprendiamo che tu hai provveduto per noi, empi peccatori, una salvezza meravigliosa in Cristo Gesù. E noi abbiamo vissuto lontani da te, ma siamo stati avvicinati e tu ci hai mostrato tuo figlio e hai spezzato quel legame di peccato che ci teneva schiavi e ora apparteniamo a te, Signore. Confessiamo te come Signore della nostra vita, crediamo che tu sei vivente, che tu hai vinto la morte, Signore. E preghiamo per tutte quelle persone che noi conosciamo, che forse anche frequentano questa sala, che ancora non hanno compreso questo, accettato questo. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.